Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Non c'è più, dice l'Apostolo, giudeo o greco, barbaro o scita, circoncisione o non circoncisione, ma Cristo è tutto in tutti. Questa domenica la Chiesa la dedica ai progenitori e le letture sono tutte incentrate su un tema che è quello dell'allargamento del popolo di Israele, che da che era un popolo semplicemente come tutti gli altri popoli secondo la carne, cioè un popolo di discendenza di padre in figlio, diventa un popolo secondo lo spirito, facendo entrare al suo interno tanti popoli diversi, con tante lingue diverse, tante culture diverse, che vanno a fare parte della Chiesa. Quindi di questo trattano le letture di oggi. E c'è una riflessione che noi possiamo fare a partire dal Vangelo di oggi, che riguarda un po' la storia della Chiesa e poi riguarda un po' la storia di ognuno di noi. La prima è questa. La storia, per quanto riguarda la storia della Chiesa, voi vi siete mai chiesti che cosa sarebbe successo se tutti gli ebrei avessero accettato il Cristo come Messia di Israele? Perché noi siamo abituati a dire che gli ebrei non hanno accettato il Cristo, non è vero, alcuni lo hanno accettato, alcuni no, quelli che lo hanno accettato erano gli apostoli, i primi discepoli, ed è su di loro che si fonda la Chiesa, proprio su degli ebrei che hanno accettato il Cristo come Messia di Israele. Altri invece non lo hanno accettato, hanno anche perseguitato i primi cristiani e esistono tuttora i loro discendenti. Che cosa sarebbe successo se invece tutte queste persone avessero riconosciuto nel Signore il Messia di Israele? Sarebbe successo che forse la storia della Chiesa sarebbe stata diversa. Noi però non lo possiamo sapere, perché a volte bastano fatti minimi nella storia per cambiare tutto. Diceva Pascal, se il naso di Cleopatra fosse stato un po' più piccolo, forse tutta la storia sarebbe stata diversa. Ecco, e se gli ebrei avessero tutti accettato il Cristo, forse non esisterebbe il cristianesimo come lo conosciamo noi, perché non ci sarebbe stato probabilmente bisogno, o non si sarebbe sentito comunque bisogno, di predicare la fede fuori da Israele, e sarebbe rimasta lì. Quindi si può dire che da un certo punto di vista è stato provvidenziale che una parte di Israele non accettasse il Cristo, anche se molti dicono che lo accetterà prima della fine, lo riconoscerà prima della fine dei tempi, però questo noi lo sapremo quando sarà. Quindi questa è la prima riflessione. Forse se la Chiesa ha la forma che noi vediamo adesso, in parte questo deriva anche dal fatto che alcuni ebrei non hanno accettato il Signore come il Messia di Israele. E così i cristiani all'inizio hanno cominciato anche a predicare al di fuori del territorio di Israele, al di fuori del mondo israelitico. Tant'è vero che la parabola della cena che si legge oggi serve proprio a dirci questo. Cosa dice? Che un uomo fece una cena e invitò molte persone, e poi al momento in cui la cena era pronta, lui cominciò a mandare i suoi servi per chiamare le persone alla cena, ma i servi ritornarono tutti quanti riferendo scuse di varie persone che dicevano: oggi ho comprato un campo e devo andarlo a vedere, ho comprato 5 paia di buoi e devo andare a trovare, un altro dice: mi sono sposato e oggi quindi non posso venire. E comunque tutte scuse abbastanza ridicole, perché basta leggere il testo: se uno compra dei buoi, prima li va a trovare e poi dopo li compra, e se deve comprare un campo, prima lo va a vedere e poi dopo lo compra, normalmente. Quindi probabilmente nella parabola le scuse sono messe così proprio per farle vedere più ridicole, per farle vedere come sono insignificanti in confronto al fatto dell'invito a una cena. Noi oggi non ci pensiamo tanto, ma molte parabole, vedete, del Signore, a noi arrivano e sì, più o meno capiamo quello che vogliono dire, però spesso abbiamo qualche problema nell'immediato, perché il mondo 2000 anni fa era diverso da oggi. Noi oggi, se vogliamo mangiare, andiamo al supermercato, facciamo la spesa, riempiamo il carrello e torniamo a casa. E possiamo trovare frutta fuori stagione, il pesce lo troviamo lontanissimo dal mare, o troviamo alimenti che vengono dall'altra parte del mondo, tutto questo molto facilmente e alla fin fine anche in modo abbastanza economico. E questo perché noi viviamo nella parte ricca del mondo. Chiaramente tutto questo ci dobbiamo sempre ricordare che è a spese di chi invece vive in altre parti del mondo e che queste cose non se le possono permettere, però nel nostro mondo queste cose sono abbastanza normali e quindi noi non vediamo questo invito a cena nella parabola per quello che doveva sembrare nell'antichità, perché nell'antichità, soprattutto per gente un pochino più povera, l'idea di procacciarsi il cibo non era così semplice come oggi, non bastava fare un giro al supermercato, magari spendendo un pochino di meno per risparmiare. C'era molto spesso anche la fame, c'erano famiglie dove si mangiava pochissimo, pochissime cose, soprattutto sempre le stesse, e basta pensare che fino a poco tempo fa in Italia, anche solo qui in Italia, senza andare nel Medio Oriente, c'erano posti dove la gente si ammalava di pellagra perché aveva carenze di certe vitamine oppure di tante altre malattie, proprio per carenze alimentari. Ecco, quindi la cena, l'invito a cena, lo dobbiamo vedere nell'ottica di come funzionava 2000 anni fa. 2000 anni fa, se uno faceva una grande festa e invitava tutti, nessuno rifiutava di andare, semplicemente perché aveva la possibilità di mangiare gratis. E quindi tutte queste scuse che noi vediamo nella parabola diventano ancora più assurde da questo punto di vista. Ed ecco che allora il padrone di casa cosa fa? Chiama i servi e li manda a chiamare e prendere altre persone. Dice di prendere ciechi, storpi, quindi i poveri. Va a prendere agli angoli delle strade, quindi i mendicanti, quelli che non potevano normalmente procurarsi da mangiare, li prende e li fa tutti quanti venire nella sua casa. E quando gli dicono che c'è ancora posto, lui manda i suoi servi a costringere altra gente a venire purché tutta la cena sia pronta e non rimanga più spazio per quelli che non hanno voluto mangiare all'inizio. Allora, cosa vuol dire? Questi invitati che hanno rifiutato la cena evidentemente non avevano difficoltà a trovare da mangiare. Ecco, invece, chi viene invitato? Vengono invitati quelli che, storpi, ciechi, zoppi, quelli che avevano più difficoltà ad avere da mangiare. Molto spesso queste persone erano costrette a mendicare o a fare lavori molto, molto umili, con cui si guadagnava molto, molto poco. Ed è quello che è successo con la fede di Israele, perché la parola di Dio, che era rivolta a un popolo, che era il popolo eletto, quindi era il popolo che Dio aveva invitato, a un certo punto viene rivolta a quelli che non avevano niente. Israele era un popolo ricco, non ricco in senso economico, ricco nel suo rapporto con Dio. Aveva molti anni di storia, di rapporto diretto con Dio, che gli altri popoli non avevano. Gli altri popoli, sì, avevano le loro religioni, intuivano qualche cosa di Dio, cercavano di parlarne nei loro miti, ma era sempre parola umana che parlava di Dio. Invece nell'Antico Patto Dio parlava ai profeti, Dio parlava a Mosè, parlava per mezzo dei profeti, parlava per mezzo dei giudici. Quindi c'era un rapporto diretto tra Dio e Israele. E a questo punto la parola di Dio si sposta dal popolo che era stato invitato per primo a tutti gli altri popoli, che fino a quel punto erano poveri, perché non avevano avuto questo tipo di rapporto con Dio. E da questo nasce la Chiesa come noi la conosciamo adesso. Ora noi ci dobbiamo chiedere una cosa, qui infatti parte quello che vale questa storia per noi. Questa non va presa come una parabola antisemita, per dire come sono stati cattivi gli ebrei che non hanno accettato il Cristo come Signore e come Messia di Israele. Questo deve essere un ammonimento a noi a non cadere nello stesso errore quando la Chiesa ci è caduta tante volte in questo errore nel corso dei secoli. Cioè noi ci dobbiamo rendere noi degni della chiamata che ci è stata fatta. Perché ricordatevi cosa dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani. L'Apostolo Paolo risponde all'obiezione di un convertito, quindi di un greco che è diventato cristiano, che è stato battezzato, e che dice, quei rami sarebbero il popolo di Israele, sono stati tolti perché vi fossi innestato io. Ripeto, i rami sono il popolo di Israele, noi siamo stati innestati nella radice del popolo di Israele. Noi siamo i rami di oleastro, di olivo selvatico, che sono stati innestati nella pianta dell'olivo che era Israele. Questo è il paragone che fa San Paolo nella lettera ai Romani. E dice, appunto, risponde a questa obiezione, quei rami sono stati tagliati per fare posto a noi. E lui dice, sì, però ricordati che come Dio non ha avuto pietà di quei rami che aveva cresciuto lui e che facevano parte di quella pianta, non ne avrà di te se ti comporti nello stesso modo. Quindi come Dio ha lasciato fuori una parte del popolo di Israele perché non aveva accettato il Cristo come Signore, così ha lasciato fuori nel corso di tutta la storia tutte quelle parti dell'albero della Chiesa che si staccavano per indegnità, sia per colpa dell'eresia, ma a volte anche per colpa di peccati gravi. Quindi noi, singoli cristiani, ci dobbiamo ricordare che questa parabola parla prima di tutto a ognuno di noi e ci ricorda che noi siamo stati invitati a questa cena e che noi dobbiamo stare attenti a non dire, a non accampare scuse per non venire a questa cena a cui Dio ci ha invitato. Perché se noi accampiamo scuse, qualcun altro ci andrà al posto nostro. La parola di Dio si rivolgerà a qualcuno che evidentemente ne ha più bisogno di noi, perché se a noi non interessa il rapporto con Dio, allora a qualcun altro interesserà. E quindi noi non siamo necessari alla Chiesa, non siamo necessari a fare Chiesa. Questa parabola quindi prima di tutto si rivolge a ognuno di noi e partecipare a questa cena vuol dire, prima di tutto, partecipare ai sacramenti della Chiesa, vivere una vita cristiana, cercare in tutti i modi possibili di essere ognuno di noi una icona del Cristo nel mondo, perché anche altri possano vedere in noi un pochino della luce della Chiesa, quindi anche altri possano avvicinarsi a Dio quando sono lontani. Perché se invece noi non mostriamo questa luce e invece diventiamo un motivo addirittura per allontanare gli altri dalla Chiesa, beh, la parola di Dio si distoglierà da noi per andare da qualche altra parte, come già l'ha fatto con il suo popolo eletto, perché non lo dovrebbe fare con ognuno di noi? Noi valiamo di meno, bisogna ricordarcelo, quello era il popolo che Dio si era scelto, noi valiamo un pochino di meno da questo punto di vista, e quindi se noi ci comportiamo allo stesso modo di Israele, perché Dio dovrebbe comportarsi in un modo diverso con noi? Quindi la frase che ho ricordato all'inizio, non c'è più giudeo, greco, barbaro, scita, circoncisione o incirconcisione, ma Cristo è tutto e tutti, noi lo dobbiamo intendere non soltanto a livello del significato che è suo generale, che cioè che nella Chiesa non ci sono distinzioni tra popoli, tra chiese, tra tradizioni diverse, ma poi tutti quanti siamo un popolo solo e una Chiesa sola. Ma questo poi deve entrare dentro la nostra vita. Noi non dobbiamo ridurre la Chiesa al nostro club privato che frequentiamo per qualche motivo nostro personale che non c'entra nulla con Dio. La Chiesa per noi deve essere prima di tutto il tramite per arrivare a Cristo. A Lui onore e gloria per sempre, nei secoli dei secoli. Amen.